Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Ben ritrovati a voi da Claudio Farinone e benvenuti a Bourbon Street. Apriamo oggi la nostra puntata dedicata al jazz e soprattutto alle novità discografiche con l'ultimo album del pianista e compositore statunitense Ethan Iverson. Noto ai più per essere stato membro fondatore del trio jazz d'avanguardia The Bad Plus, che abbiamo potuto ascoltare anche nella nostra rassegna tra jazz e nuove musiche in uno splendido concerto che ricordo ancora molto bene, era il 2016. Esce, come dicevo, con questo lavoro che si chiama Technically Acceptable e dove si esibisce con due organici differenti e con un linguaggio musicale che è tipico del suo stile e che prende ispirazione da diverse esperienze musicali. Da una parte addirittura compone una sonata, ispirata forse un po' alla musica di Aaron Copland, dall'altra parte invece si esibisce con alcune imprevedibili, direi, versioni di classici della canzone. Apriamo ascoltando proprio una di queste, un bellissimo brano come Killing Me Softly with His Song.
Thank you.
E questa era Killing Me Softly With His Song, un bellissimo brano, una canzone scritta da Charles Fox e da Norman Gimbel, poi portata al successo da Roberta Flack. E qui abbiamo ascoltato la versione di Ethan Iverson con il suo gruppo, anzi in realtà per questo disco, come vi dicevo poco fa, i gruppi sono due. Quest'ultimo era formato dal bassista Simon Wilson e dal batterista Winnie Speranza. Ora ascoltiamo la title track di questo notevole album che, come vi dicevo, porta un titolo del tutto particolare. Technically Acceptable. Non ho idea di che cosa abbia spinto Ethan Iverson a scegliere un titolo così particolare, tecnicamente accettabile, ma noi ascoltiamoci questa title track. Era Technically Acceptable, la title track dell'ultimo album di Ethan Iverson, qui insieme a Thomas Morgan al basso e a Kash Abadi alla batteria. E ora siamo pronti per cambiare decisamente registro e per immergerci nel mondo sonoro di tutt'altro genere del polistrumentista e produttore norvegese Jan Bang.
Thank you.
questa era Reading the Air, Leggere l'aria, la title track dall'ultimo album del professore di musica elettronica in un'importante università in Norvegia, si tratta di Jan Bang. Ma al di là di questo, il grande musicista norvegese è uno dei più noti produttori, anche pionieri della musica elettronica nel paese dei fiordi. E con questo album pubblica un lavoro, secondo me, bellissimo, di grandissimo fascino, con tantissime ispirazioni differenti. E si avvale di collaborazioni importanti, la cantante Anneli Drecker, il suo fido chitarrista Evin Darset, e ancora il bassista Odon Erlien e infine il batterista Anders Ingen. I testi di questo album sono stati scritti da Erik Honoré e parlano di perdita, di transitorietà e anche di speranza e di riconciliazione. È stato coprodotto e mixato dallo stesso Erik Honoré e è uscito per la sua nuova etichetta Punked Editions. E questo concetto, quello di leggere l'aria, deriva da un'idea giapponese, che significa in sostanza comprendere la situazione senza parole, oppure percepirne i sentimenti di qualcuno. Davvero grande fascino. Rimaniamo ancora sintonizzati per un attimo su questo bellissimo album, Jan Bang.
Thank you.
E questi sono gli spazi sonori, rarefatti, immaginifici di Yan Bang in questa Winter Sings, un album pubblicato dalla Punk Records e che porta come titolo Reading the Air, come dicevo, leggere l'aria. Ma ora siamo pronti per cambiare nuovamente registro e per immergerci in una chiave fortemente jazzistica, decisamente più tradizionale, della musica del grande Lenny, Leonard Bernstein.
Thank you.
Si tratta di un bellissimo omaggio a una figura culturale, direi imponente per tutta la seconda metà del XX secolo. Stiamo parlando di Leonard Bernstein e immagino che molti di voi avranno riconosciuto Somewhere, celeberrimo brano dalla West Side Story. Un personaggio, Bernstein, che ha attinto da diversi mondi musicali, ha preso in prestito dal jazz, dal blues, dalla musica popolare, plasmando poi un suono che possiamo definire come classico, ma che ha un tratto assolutamente riconoscibile a chiunque. E così l'Università Jam Music Club di Vienna si è fatta ispirare dalla musica del grande maestro per un lavoro che vede la presenza di un grande batterista. Si tratta di Peter Erskine, che così realizza questo lavoro, Bernstein in Vienna, tutto naturalmente dal vivo, come si evince dagli applausi che avete sentito alla fine di questa traccia. E poi ci sono altri musicisti importanti come Danny Zimmern al basso, come Danny Grisette al pianoforte e anche alla direzione musicale di tutto ciò, Robert Unterkofler al saxofono, Andreas Vardadi alla chitarra, Bert Meyer all'armonica e Cozy Friedel al violino. E prima di lasciarci andare alla pillola di Enrico Bettinello, che chiuderà questa puntata di Bourbon Street, ci aspetta ancora una novità discografica. We'll be right back. E così il grande sassofonista pugliese Roberto Ottaviano torna a dichiarare il suo amore per la musica attraverso il suo bellissimo progetto Roberto Ottaviano Eternal Love, così si chiama. Un lavoro dal titolo People, da cui abbiamo ascoltato Nicky, che è stato registrato durante vari live tra Italia, Svezia, Slovenia, Svizzera e Finlandia. Bene, noi siamo in conclusione di questa puntata di Bourbon Street e lasciamo la parola a Enrico Bettinello con la sua pillola di jazz dedicata oggi alla grande figura di John Zorn. Un saluto a voi tutti da Claudio Farinone, grazie per il vostro ascolto.
Oggi parliamo di John Zorn. Nel settembre del 2003 ero a New York e ho avuto la fortuna e il piacere di assistere a uno dei concerti, alcuni dei quali poi diventati dischi, che John Zorn aveva organizzato al Tonic per festeggiare il suo 50° compleanno. Una serata molto interessante, non solo per vivere quella incredibile atmosfera che era parte integrante di quel piccolo club veramente mitico, chiuso poi nel 2007 per l'aumento degli affitti conseguente alla gentrificazione del Lower East Side, ma anche per seguire dal vivo le dinamiche tra Zorn e i suoi musicisti, quella sera impegnati in uno dei tanti capitoli del progetto Filmworks. Se nel settembre 2003 Zorn compiva 50 anni, nel settembre del 2023 John Zorn ha compiuto 70 anni, un'età certo non veneranda ma che ci consente di fare qualche piccola riflessione, in particolare a fronte di una produzione discografica che non ha praticamente rivali per generosità produttiva, chiamiamola così. A scrivere la produzione di Zorn, irrefrenabile e capace di spaziare attraverso una tavolozza di generi davvero quasi infinita, solo al mondo del jazz è certo riduttivo, ma non c'è dubbio che sia stato il mondo del jazz, specialmente negli anni di esplosione della scena downtown newyorkese, quello che, con più di qualche scomodità, si è relazionato in modo privilegiato con le mille sfaccettature dell'universo zorniano. Se i progetti più dichiaratamente jazzistici, come il fantastico trio con George Lewis e Bill Frisell o tutto il mondo Masada, sono stati quelli che naturalmente hanno incuriosito le appassionate e gli appassionati che venivano ad ascolti jazz, non c'è dubbio che, con il passare degli anni, l'accumularsi di progetti e declinazioni sempre più eclettiche dell'espressione creativa sia diventata un modello piuttosto unico e difficilmente replicabile di produzione. Attraverso l'etichetta Tzadik e la definizione di un ampio perimetro progettuale di Radical Jewish Culture, legato a doppio filo alla tradizione culturale ebraica, Zorn ha di fatto operato come un world builder, un inventore di mondi, staccandosi sia dalle logiche economiche della discografia che da quelle dell'abituale circuitazione live. Per molti anni i CD prodotti dalla Tzadik non erano praticamente nemmeno promossi presso i critici, poche o nulle le copie promozionali, sempre molto ambite dai giornalisti, complicata anche la distribuzione, una specie di culto ben protetto anche contro la nascente pirateria web, con le versioni downloadabili subito rimosse dai siti incriminati. In questo panorama, l'esotica di un disco come The Gift o il trio con Lou Reed e Laurie Anderson convivono allegramente con i tanti volumi del Book of Angels o con le cose più estreme dei Naked City. Il tutto a far parte di un multiverso sonoro dentro cui il burattinaio Zorn muove in modo affascinante tutti gli elementi. E forse il cedimento a Spotify, dove il catalogo Tzadik è approdato solo con il 70° anno di Zorn, ripensandoci un curioso riferimento forse ai 70 anni dopo cui decadono i diritti d'autore, questo mondo rimane un organismo in cui è difficile fare troppi distinguo. Forse l'opera d'arte è proprio questa. Così come i live, dicevamo, ormai sapientemente coagulati attorno a vere e proprie maratone che non solo provano a rendere la complessità dei progetti del musicista newyorkese, ma anche possono essere promosse come eventi di grande esclusività, anche qui quasi dei rituali sottratti alla prosaicità delle programmazioni di club e festival. Ciascuno ha il suo Zorn preferito. Anche i fan più accaniti fanno fatica a stare dietro a tutto, tra quartetti d'archi, soli per organo, game pieces e momenti magico-misterici. Forse questo continuo sparigliare le carte è in fondo un invito, sebbene decisamente egocentrico, a concentrarci sulle nostre potenzialità di ascoltatori più che stilare classifiche di gradimento. E allora verrebbe da dire, missione compiuta, Mr. Zorn.